Allora, detto molto brevemente, prima abbiamo parlato di phishing come di una minaccia informatica, ci sono anche altre minacce che sono entrate nella conoscenza comune, sono i famosi virus. In realtà si tende a parlare di malware, che significa dei software malevoli, quindi dei programmi nocivi a tutti gli effetti. Ci sono fondamentalmente due tipi di malware attualmente, quelli sono quelli più diffusi. Ci sono i worm, che sono dei virus che si propagano via internet. I virus sono dei programmini molto piccoli che servono per danneggiare altri programmi. Se si diffondono via internet, hanno la capacità di moltiplicarsi autonomamente sfruttando internet, si chiamano worm. E poi ci sono i cavalli di Troia, che all'occorrenza sono usati per insultare gli hacker, e praticamente si tratta di programmi da installare all'interno del computer di una vittima e che ci mette in contatto diretto con questa vittima. Praticamente se qualcuno di voi, se voi un bel giorno ricevete un'email, mi interfaccio con i maschietti, ma ad esempio va benissimo anche per le ragazze, se un maschietto riceve un'email con scritto ciao, sono Megan Fox e voglio conoscerti, scarica il mio video. Ora ragazzi, immagino che ci siano dei fighi pazzeschi qua dentro, però magari non è che proprio ci crederei che è stata Megan Fox a mandarvi un'email. Comunque di solito il maschietto pirla mediamente clicca sul video, dice dai che mi mostra qualcosa, clicca, non succede niente, ci rimane un po' male, spegne il computer, in realtà appena installato un Trojan, e che è questo programmino che quando ci si collega a internet ci mette in contatto il nostro computer con il cracker di turno, senza che ovviamente noi lo sappiamo, e il cracker riesce beatamente a entrare nel nostro computer, e fino a quando non ci accorgiamo tramite un antivirus piuttosto aggiornato che è stato installato un cavallo di Troia, state tranquilli che quel cracker può disporre del nostro computer come vogliamo. Parlavamo di worm, quindi di questi programmi malevoli. Sono programmi malevoli che fanno dei danni ai nostri computer, ma ce n'è un nuovo tipo che si chiama Stuxnet, che è questo signore qui, ed è in realtà una vecchia conoscenza degli informatici. È partito come un progetto embrionale, all'inizio era un worm molto semplice, un virus molto semplice, talmente stupido e pirlotto che veniva puntualmente rilevato da tutti gli antivirus. Poi però onestamente degli abili criminali informatici se lo sono passati tra loro, se lo sono rimpallati, l'hanno rielaborato, si sospetta che ci siano di mezzo, anzi quasi sicuramente ci sono di mezzo, i servizi segreti israeliani e la CIA, e sono riusciti a modificarlo per fare in modo che riesca a penetrare nei sistemi, negli impianti nucleari iraniani e riesca a sabotarli. Sto parlando di sabotaggi grossi, di sabotaggi che riescono a mandare in stallo il sistema di raffreddamento delle centrali nucleari e quindi possono potenzialmente creare delle esplosioni. In Iran è già stato effettuato una volta un tipo di attacco ed è andato a buon fine, nel senso che se non se ne accorgevano per tempo era andato in stallo il sistema di raffreddamento e si rischiava sicuramente un incidente nucleare di vaste proporzioni, del tutto equiparabile con quello di Fukushima, che purtroppo è successo tempo addietro. È interessante come funziona questo worm. Questo worm è dedicato prettamente a entrare in determinati circuiti elettronici, in particolare in un chip prodotto unicamente da Siemens. Lui riesce a sfruttare delle vulnerabilità di questo processore, quindi dei punti deboli di questo processore, per riuscire a modificarne il comportamento. Questo processore purtroppo viene messo come sistema di controllo di un sacco di sistemi di raffreddamento in giro nel mondo, quindi se la situazione scappasse di mano come sembra stia succedendo, potrebbe essere potenzialmente utilizzato dai cracker per minacciare moltissimi governi del mondo. E questo per quanto riguarda Stuxnet, vi ho dato un'informazione molto, molto breve. Poi che cos'era l'altra domanda?
La seconda domanda era quella che avevo visto per la search engine.
Sì?
La seconda era quella che riguardava le password.
Ah ok, le password, ragazzi, le password sono una cosa molto importante, io non ve lo sto dicendo così per dire. È successo tempo addietro, a dicembre del 2010, un grosso sito, un grosso editore online che si chiama Gawker, che è proprietario di un sacco di siti interessanti che sono LifeGate, Gizmodo, un sacco di questi siti, ha accusato un attacco. Si parla di circa 1,5 milioni di account registrati di posta elettronica rubati con tanto di nome utente e password. La cosa divertente è che in questo caso sono stati degli hacker a rubare i dati a Gawker, sia per dimostrare che i suoi server, il suo sistema di protezione era molto debole, sia per dimostrare che gli utenti sono mediamente dei polli. E vi spiego perché. Ho qualche simpatico esempio. Allora, eccolo qua. Gli hacker, in questo caso, vedete la differenza rispetto al cracker, non sono nemmeno entrati negli account che hanno rubato degli utenti, hanno creato un lungo elenco dei nomi utenti e delle password utilizzati dagli utenti per dimostrare quanto fallaci fossero. Vi faccio un esempio. Uno dei dipendenti di questo editore si chiama Jesse e come mail aveva jesse@gawker.com. Il suo nome utente era Jesse e la password era jesse1. Ora, una password di questo tipo è veramente da dummies, da imbecilli, perché insomma, è estremamente semplice. Ricordatevi che quando un hacker o un cracker entra in azione, prima usa il cervello e poi usa gli automatismi. Allora, la prima cosa che si fa quando si tenta di scoprire la password di un account di posta elettronica è fare le cose, fare i tentativi più abituali, più diffusi. Per esempio, se uno si chiama Mario Rossi, come password si prova Rossi, Rossi1, Rossi0, Rossi123, Mario Rossi tutto attaccato. Ci sono dei programmini che poi riescono a fare automaticamente queste associazioni molto semplici. Quando non ce la fa più, esatto, quando non ce la fa più, quando vede che non si tratta di queste password, mette in azione un meccanismo che si chiama brute force o di forza bruta, che sono dei generatori casuali di password che riescono a generare migliaia di password al secondo. Spesso si riesce a individuare una password di 8 caratteri composta solamente da lettere nell'arco di una settimana o due. Si lascia il computer agire in automatico, a provare tutte quante queste password in automatico finché si trova quella giusta per entrare, questo garantito. Se invece oltre alle lettere mettete qualche numeretto, il tempo può diventare infinitamente superiore. Una password di 8 caratteri, che vi raccomando come lunghezza minima, e con almeno un numero oltre a delle lettere, può allungare i tempi fino anche a qualche mese. Se poi ci mettete qualche simbolo, i simboli consentiti con le password non sono tantissimi, di solito si usa l'underscore, che è la lineetta, quella che sta sotto, oppure si può utilizzare la E commerciale, oppure si può utilizzare il simbolo del dollaro. Questi, un simboletto, un numero e il resto lettere, può far diventare il lavoro dell'hacker o del cracker davvero difficile, così tanto che lo si fa desistere, perché l'hacker è tutto fuorché un pirla, quindi se dopo un mese di tentativi vede che non riesce a trovare la password, smette automaticamente. Insomma, a meno che voi non abbiate all'interno dell'indirizzo di posta elettronica dei segreti incredibili che non sono i film porno che magari scaricate abitualmente. Però sto dicendo, al di là di questo, in genere un hacker valuta sempre il rapporto tra tempo e beneficio, e quindi si tratta di utilizzare una password di almeno 8 caratteri, metterci dentro un numeretto e metterci dentro un simbolo che magari sia appunto l'underscore o il simbolo del dollaro, e il resto delle lettere non mettete delle lettere scontate, mettete delle lettere assolutamente casuali. Lo so che all'inizio è faticoso ricordarci una password così complessa, però i vantaggi sono immensi in termini di sicurezza. E poi, se teniamo conto di tutti i PIN e codici vari che teniamo a mente, quello del bancomat eccetera, insomma è uno sforzo che poi ci ripaga enormemente da questo punto. La password andrebbe cambiata minimo ogni 3 mesi. Però immagino che lo facciate tutti, quindi vi faccio tanti complimenti per farlo. In genere, ecco, questo è un trucco. La cosa migliore, esistono dei generatori di password online, potete cercarli in Google, Password Online Generator, mettete questa stringa, vi trovano questi siti, sono siti che voi premete un pulsante e vi propina, vi dice di quanti caratteri vuoi la password, mettete 8, mettete 10, mettete 12, quello che volete, e lui vi genera una password del tutto obiettiva e fredda, perché spesso anche qui entra in gioco la psicologia. psico umana, noi non siamo così freddi e cinici, se vogliamo, da creare una password totalmente esente dai nostri fatti personali. Un'altra cosa molto importante, i sistemi di posta elettronica, un sacco di sistemi di posta elettronica, per consentirvi di recuperare la password nel caso ve la dimentichiate, vi suggeriscono di mettere una domanda personale. Di solito si scelgono delle domande a cui rispondere ad una facilità imbarazzante. Vi chiedono che le scuole elementari dove le avete fatte, vi chiedono il vostro cantante preferito. Sono informazioni che un hacker ci mette 2 secondi a spillarvi. Vi faccio un esempio. Molti in Facebook mostrano le proprie preferenze in fatto musicale. E molto spesso queste sono informazioni tenute in chiaro nei profili, quindi anch'io che non sono vostro amico in Facebook riesco a leggere che per esempio siete dei grandi appassionati dei Coldplay. Perfetto, spesso l'hacker, il primo passo è proprio questo, va nel vostro account di posta e tenta di entrare mettendo come password tutti i vostri gusti, il cantante di Coldplay, il nome del cantante di Coldplay piuttosto che il Coldplay, un brano, si fanno una serie di prove finché si trova quella giusta, oppure a quel punto si ricorre alla forza bruta. È molto caratteristico e interessante notare che i primi hacker facevano una cosa, si chiama footprinting, è la raccolta delle informazioni di un utente. Prima di qualsiasi attacco si raccolgono più informazioni possibili. Una volta il footprinting, che letteralmente significa tenere traccia dello spostamento a piedi dell'utente, nasce per un semplice motivo, perché l'hacker prima individuava dove abitava la vittima, tra virgolette, lo seguiva, vedeva dove portava la spazzatura, all'interno della spazzatura c'erano tutti i rimasugli, i ritagli degli appunti, dei suoi appunti, diciamo, c'erano tutti i ritagli degli appunti, aspettava che se ne andasse, prendeva il sacco della spazzatura, è veramente un lavoro sporco quello dell'hacker, e apriva il sacco della spazzatura, recuperava tutti quanti i foglietti, queste cose, per recuperare tutte informazioni sulla propria vittima e quindi riuscire ad attaccarlo in maniera più precisa possibile. E questo appunto è un esempio. Quindi mi raccomando, cercate di cambiare la password almeno ogni 3 mesi, usate un generatore casuale oppure questo trucchetto di farla di almeno 8 caratteri alternando lettere a numeri e a simboli. Io non sono un grande fan di lettere maiuscole e lettere minuscole, vi spiego molto bene perché certi siti sono basati su un sistema operativo che si chiama Unix o Linux, e quei siti riconoscono le password con caratteri maiuscoli e minuscoli. Tutti gli altri tipi di siti, di solito quelli basati su Windows piuttosto che su altri sistemi operativi che sono Solaris, altri tipi, non riconoscono la differenza tra maiuscole e minuscole, quindi io non consiglio mai di solito di fare tanta distinzione in queste cose qui. E poi fate bene attenzione alla domanda di riserva, che è la prima cosa che gli hacker vanno a vedere. Quindi se io so che uno si chiama Mario Rossi e riesco a capire che il suo indirizzo email non è che sia molto difficile, si va in un sito come 123 people e si trova di sicuro, se il suo indirizzo email è mariorossi@gmail.com, vado su Gmail, metto mariorossi@gmail.com, metto una qualsiasi password, lui mi dà l'errore, chiedo di recuperare la password e mi vengono poste appunto alcune domande relative al mio profilo personale. Se sono un hacker sgamato e sono riuscito a tracciare un buon profilo della mia vittima, sono domande che riesco a indovinare nel giro di qualche ora e niente più, oppure comunque so direzionare bene le mie ricerche al fine di sottrarre queste informazioni. E questo per quanto riguarda le password.
Dati.
Ok, perfetto. Giustamente, no, per niente. Allora, quando a Sony hanno detto, quando il signor Sony ha detto buongiorno, ci hanno fregato 77 milioni di dati, si è affrettato anche a dire, ma tranquilli, tra questi dati ci sono nomi, cognomi, indirizzi di casa, indirizzi email, però per chi ha messo anche la carta di credito, siamo belli sicuri perché tanto la carta di credito è crittografata. Crittografare significa proteggere con un codice, con un algoritmo per la precisione, proteggere un codice segreto con un altro codice. Di solito si tratta di tecnologie molto complesse che consentono di mascherare un codice segreto come quello della carta di credito per fare in modo che se arriva nelle mani di terze parti, in questo caso i criminali informatici, questi senza il codice di decodifica non riesca a vedere il nostro numero in chiaro. Questa è una precauzione che prendono un sacco di società, un sacco di aziende. C'è però un problema. A Sony, ma come succede con un sacco di altre aziende, hanno fregato anche i dati delle carte di credito, e questo è sicuro. Quindi io mi immagino che questo criminale, probabilmente in questo momento è davanti al computer, oppure per esempio vi sta parlando, e questo criminale è davanti al proprio computer e ha tutti quanti questi codici di davanti al computer, oppure appunto è davanti a tutti questi codici che sono crittografati, quindi lui si trova delle informazioni che in realtà sono nascoste, a cui lui non riesce ad accedere. Però Sony non ha fatto i conti con una cosa molto, molto diffusa, che è il tempo. Il criminale in questo momento ha tutto il tempo di attivare dei programmi di decodifica per riuscire a rilevare la tecnologia che è stata utilizzata per criptare questi codici di carte di credito. Quindi molto probabilmente lui già nel giro di qualche settimana riuscirà a decriptare queste carte di credito e arrivare comunque al codice di carte di credito. Quindi io comunque non sarei molto sicuro se fossi un utente PlayStation che ha inserito le proprie credenziali. Ma in genere questa è una lezione che dovete imparare per qualsiasi tipo di social network o di servizio online. Evitate di registrare il numero di carta di credito. Anche Amazon ha un sistema che si chiama One Pay Click, è un sistema sicuramente comodo, voi registrate la vostra carta di credito e poi da quel momento non serve più che la ridigitiate ogni volta, basta un click e fate l'acquisto direttamente, sicuramente è comodo. Però come sono riuscito a entrare nei server di Sony, riescono ad entrare anche nei server di Amazon, anzi l'hanno già fatto qualche mese dietro, e riuscirebbero anche a recuperare i dati di carta di credito. Il mio consiglio è di utilizzare sempre carte di credito di quelle rinnovabili, quindi quelle che si generano al momento. È un servizio offerto da ormai tutte le banche, costa 5 euro perché ti devono dare devono attivare un determinato sistema, e ogni volta che avete bisogno di un codice di carta di credito, cliccate nell'apposito menu, lui vi genera una carta di credito che vale per un solo utilizzo. Una volta che l'avete utilizzato, se il cracker riesce a recuperarlo non se ne fa niente perché viene automaticamente annullata. Quindi questo è...
Sì?
Certo. No, anche PayPal ha avuto diversi problemi l'anno scorso in questo ambito. Io ho scritto un paio di articoli, PayPal ha voluto diffamarmi, poi però la cosa è andata a finire in senso positivo per me, perché quando uno gli prova, gli mostra cose tangibili, considera che poi PayPal purtroppo spende un sacco di pubblicità nelle riviste, quindi è difficile anche trovare le riviste che ne scrivono male. Comunque PayPal utilizza anche un sistema non molto sicuro, deve essere ancora aggiornato totalmente a 256 bit, quindi PayPal non è che sia proprio sicuro. E poi considera anche un'altra cosa: PayPal è una delle vittime principali, uno dei tre siti al mondo più colpito dal fenomeno del phishing. Un sacco criminali informatici mandano email alle vittime potenziali dicendo: ciao, il tuo account PayPal deve essere reso più sicuro, clicca qui per connetterti al tuo account e inserisci i tuoi dati personali. Ora, di solito insomma l'utente medio ci arriva che non è la vera PayPal, però purtroppo ci sono ancora di questi casi. Loro si sono tentati di salvare in corner con un servizio telefonico, praticamente per grossi importi ti chiamano a casa e ti chiedono dei dati di autenticazione, come l'hanno fatto una volta, però mi hanno domandato delle cose veramente banali che chiunque, che un vero hacker, un vero cracker riuscirebbe a sapere di un utente, quindi dove sono nato, la mia data di nascita e il mio indirizzo fisico. Cosa? Sì. Per una volta sto... No, scherzo. La mia carta di credito, quindi insomma. Quindi ecco, io non sarei propriamente sicuro. E poi tu avevi fatto un'altra domanda? Era quella del.
Ok. Le immagini.
Ah, scusami, le immagini. Allora, le immagini su Facebook. No, le immagini su Facebook sono quanto di più aleatorie e quanto di più insicuro ci siano. Io ci ho scritto un libro proprio su questa cosa qui, che tra l'altro esce domani, su come hackerare gli account Facebook. Cosa? No, allo spot, nel senso c'è stato il bisogno di un libro intero per spiegare come sia facile reperire le informazioni da un utente. Le immagini sono una cosa che tu innanzitutto immagina di prendere una tua foto e di portarla da un tuo amico e lui se la mette nel suo computer. Quel tuo amico può fare quello che vuole di quella foto, ed è esattamente quello che succede con Facebook, perché fisicamente le email che tu mandi a Facebook, che tu metti su Facebook, non stanno dentro il tuo computer, stanno dentro il computer di Facebook, il quale può gestirle come vuole. Ma c'è un altro grosso problema: anche nel momento in cui tu decidi di toglierle, la policy di Facebook, quindi le condizioni di utilizzo di Facebook, dicono che Facebook non è obbligato a cancellarla dai suoi server. Quindi tu puoi cancellarla dal tuo account, ma nel computer di Facebook possono rimanere anche per diversi mesi e diversi anni. C'è un'azienda tedesca che ha sviluppato un sistema secondo me molto carino, si chiama Xpire, che è un software che riesce a inserire una data di scadenza all'interno della foto. Se tu metti la tua foto in Facebook e l'hai trattata con questo software che ha pagamento, puoi impostare una data di scadenza superata la quale la foto smette di essere visualizzabile, quindi viene criptata e diventa nera praticamente. Questa secondo me è una cosa molto simpatica, anche se ha un sacco ancora di problemi, perché è una tecnologia in fase di sviluppo. Appunto, questo è uno dei problemi. Si può benissimo grammare l'immagine e li freghi, sì, lo so, però purtroppo questa è l'unica cosa. Sì, sicuramente comunque le immagini assolutamente sono quanto di più libero. A me secca, perché si ha sempre l'idea che un hacker o comunque una persona che è un appassionato di informatica sia per il Creative Commons a tutti i costi. Il Creative Commons sono delle regole che fondamentalmente ci consentono di condividere con tutti il nostro materiale. Secondo me vanno fatte un po' di distinzioni, ci sono alcuni campi in cui il Creative Commons funziona, altri nei quali è bene un attimino mettere delle righe e porre un po' di paletti. Le foto secondo me sono un'altra di queste cose. Comunque ricordatevi che, a prescindere, c'è un bellissimo motto americano che io vi dico già tradotto, che la più grande minaccia del computer è quella che sta tra la poltrona e la tastiera. Quindi siete voi la più grande minaccia a voi stessi e ai vostri dati. Dovete stare innanzitutto sempre ben attenti a chi date l'amicizia in Facebook, perché ottenere insomma la fiducia su Facebook è una cosa talmente banale che neanche si fa caso a quando si clicca su accetta. Però ci si dimentica di tutte le nostre informazioni che abbiamo messo prima, ci sono numeri di telefono, indirizzi email, io ho trovato veramente di tutto all'interno di profili di alcuni utenti. E quindi sì, state sempre attenti appunto alle cose che mettete, lucchettate per bene il vostro profilo, e poi insomma ricordatevi che la vita vera, e ve lo sto dicendo uno che insomma sul computer ci lavora parecchio, sta fuori, sta lontano dal computer, sta nella socialità vera e propria, quindi certi contenuti sociali magari meglio come dire condividerli vis-à-vis. Tutto qui. Basta. Grazie.
Adesso che non ho spento, poi rispondo alla domanda di Corano.
Aspetta, me la ricordo più
bene. Simone, adesso puoi rispondere alla tua domanda, visto che abbiamo spento il registratore.
Come le multinazionali stanno usando l'hacking? Scusa.